Allora noi con il VII secolo e il secolo che sconvolge tutta la storia del Mediterraneo, perché abbiamo la venuta, l'espansione della dominazione islamica e il diffondersi dell'islamismo attraverso un procedimento di continua differenziazione dal cristianesimo stesso, mentre agli inizi c'era una fase di ambiguità. Comunque sia, avviene un terremoto di portata straordinaria in tutto in tutta la Terra Santa, in tutto il Medio Oriente, nell'Egitto, e quindi c'è una emigrazione verso la Calabria, verso l'Italia meridionale, verso la Sicilia. Per la verità devo dire che non è tanto la venuta degli arabi a determinare lo spostamento demografico, quanto piuttosto l'espansione dell'impero persiano, ma sono sempre fatti che hanno avuto collocazione nell'ambito del VII secolo. Allora, in quel momento la Calabria cominciò a diventare greca, cambiò completamente fisionomia. Perché? Perché giungeva popolazione che parlava greco o che parlava anche il greco, pur essendo di madrelingua ad esempio siriaca, e soprattutto questa nuova ondata demografica determinò una grecizzazione dei vescovadi, delle diocesi e anche delle istituzioni monastiche, secondo un procedimento che è molto semplice, cioè i vescovi a mano che morivano erano sostituiti da vescovi greci. Questo perché l'elezione del vescovo era fatta dal clero e dai notabili locali, quindi una popolazione che era diventata greca, è chiaro che si sceglieva un vescovo greco. Generalmente il vescovo veniva scelto nella persona del primo diacono, dell'arcidiacono. Così non vi sorprenda, il Papa veniva scelto nella persona del primo diacono di Roma, del protodiacono, perché per diventare papi bisognava non essere vescovi. Questo è un principio che è stato a lungo rispettato per motivi che sono connessi col fatto che se un papa proveniva da un'altra diocesi era adultero con la diocesi che prendeva in consegna. C'era questa idea sponsale del rapporto tra vescovo e chiesa, per cui il papa non doveva essere vescovo, generalmente era un arcidiacono, il primo diacono, e questo succedeva anche nelle diocesi. Comunque sia, dappertutto si verificò l'emergere di vescovi greci e quindi di fedeli greci. Il monachesimo divenne ugualmente greco. Guardate che la stessa cosa avvenne anche per il papato. Abbiamo una lunga sequela di papi greci, i quali, come ci riferiscono le fonti, durante le riunioni parlavano, durante i sinodi parlavano latino, poi nei momenti di ricreazione parlavano greco. Quindi questo per dirvi come l'uso della lingua greca dal VII secolo, VIII secolo fosse molto diffuso nell'Italia centro meridionale. Il monachesimo diventa greco, e diventa greco non come comunemente si dice attraverso la diffusione della regola di San Basilio. Noi sbagliamo quando parliamo di monachesimo basiliano. Il monachesimo lo definiamo basiliano così per convenzione, monachesimo greco, italo-greco, calabro-greco. Il monachesimo basiliano è poi dal 1200-1300 in poi, quando ci fu un adeguamento ai moduli latini. Però in epoca, alto medievale, si parla di monachesimo greco. E quindi come questi monasteri di Calabria, compreso il vivario, divennero greci? Questo è estremamente interessante, perché i monaci reclutati erano greci, e di conseguenza si verificò un mutamento della composizione dei monaci stessi. Quindi nasce il monachesimo greco attraverso questo procedimento, e il Papa assecondò, vedete, i papi sono sempre lungimiranti, sono sempre quelli che orientano le forme di vita religiosa. Il Papa intervenne, e ad intervenire un Papa greco, il più grande Papa greco dell'epoca, San Zaccaria, che comunemente trovate indicato come nativo di Santa Severina, non è vero, era nativo di Roma, apparteneva ad una famiglia d'origine ateniese, e quindi non era di Santa Severina, ma papi di Calabria. Ecco, tanto per dirvi una cosa, trovate scritto i papi greci di Calabria, guardate, ce n'è stato solo uno certamente greco di Calabria, uno. Tutti gli altri, San Eusebio, San Goso, San Giovanni VII, sono tutti papi che sono stati, Zaccaria, sono stati tutti considerati abusivamente greci di Calabria, perché erano greci, e allora poi, in epoca molto tarda, sono stati, per così dire, ritenuti d'ufficio originari della Calabria. Recentemente ho avuto una telefonata da un rappresentante del comune di Terranova di Sibari, che volevano che io dimostrassi l'assoluta grecità dei papi Eusebio e Dionigi. Ecco, ma naturalmente non posso inventare quello che non sta nel segno di terra, erano greci ma non latini di Sibari, ecco, non vorrei dire. Ma ce n'è uno che è greco, e lo ricordo apposta. Poco più di 1000 anni fa c'erano due papi, non è vero che non ci sono stati due papi contemporaneamente, c'erano, allora possiamo dire davvero, due papi, e uno dei due papi era Giovanni Filagato, Giovanni XVI o XVII, che era nativo originario di Rossano, un antipapa.
Fece
una brutta fine, perché praticamente il figlioccio, Ottone III, dovette sistemare gli affari di famiglia e quindi agì in maniera sconsiderata. Ecco, fu una fine, fu deposto. Nel 997-998 divenne papa, poi venne deposto da suo figlioccio, dai suoi figliocci, esattamente l'imperatore Ottone III, e da papa Gregorio V, che lui aveva tenuto al battesimo, entrambi, e soprattutto venne deposto malamente, con il rito della deposizione e il rito della cancellazione della condizione monastica, una cosa umiliante. Eppure lui è l'unico papa certo calabrese. Ecco, dalla tradizione della Chiesa venne considerato papa autentico, per la verità. Comunque, finendo il discorso e tornando al nostro papa, scusate la digressione, e tornando al papa Zaccaria è quello che, per dare una forma organizzata, una forma anche di principio spirituale, di principio ascetico, ai monaci greci di tutto il mondo bizantino e quindi anche dell'Italia, fece l'operazione che aveva fatto San Gregorio Magno. San Gregorio Magno aveva scritto il libro dei dialoghi, lui lo tradusse in greco. Tradusse il libro dei dialoghi in greco, dice, espressamente dicendo che lo faceva perché fosse regola per quanti appunto parlavano greco. È chiaro, quindi praticamente noi abbiamo lo slittamento del libro normativo della tradizione benedettina. Questo slittamento in greco ha fatto sì che tutti i monasteri greci di Calabria, e non soltanto di Calabria, ma anche di altre parti del mondo mediterraneo, laddove ci fosse prevalenza di popolazione greca, diventassero a loro volta greci. Ecco, è il caso del Sant'Angelo di Tropea, è il caso del monastero di Vivario, che è quello di Squillace, che era dedicato a San Martino di Tours. e che aveva avuto e che ha avuto una influenza notevolissima in tutta la zona. Ecco, per cui praticamente abbiamo il monachesimo greco che sorge attraverso questo processo spontaneo di crescitazione del precedente monachesimo latino. Però il monachesimo greco che viene introdotto introduce altri sistemi, altri principi. Uno dei principi fondamentali del monachesimo greco che viene introdotto in Calabria è il fatto che la condizione monastica è una condizione angelica. Ecco, vestire l'abito monastico si dice vestire l'abito angelico, e soprattutto perché c'è tutta un'influenza neoplatonica da parte dello pseudo Dionigi l'Areopagita, e per cui c'è questa influenza, ma soprattutto nello stesso tempo si ritiene che il monachesimo sia superiore al sacerdozio. Di conseguenza il sacerdozio si può lasciare, ma l'abito monastico e la condizione monastica no. Io credo che ai nostri giorni un personaggio illustre di cui non faccio il nome, un collega illustre di cui non faccio il nome, da prete è stato ridotto allo stato monastico, non allo stato laicale. È un personaggio arcinoto in Calabria, quindi non faccio il nome comunque, ma avete capito, tu hai capito a chi mi riferisco? Ecco, credo che sia stato ridotto, il patriarca di Costantinopoli non l'ha potuto, perché la condizione monastica è una condizione inamovibile, e soprattutto non solo inamovibile, ma è al di sopra delle divisioni. Per cui, per esempio, i monaci dell'Athos ritengono blandamente scismatici certosini, ma non compiutamente scismatici, perché sono partecipi della medesima condizione di monaci. C'è tutta l'idea anche del monachesimo come una condizione che si trasmette alla stessa maniera della successione apostolica. Anche questo è un aspetto che va tenuto presente. Infatti, quando i monaci insistono sul fatto di essere San Nilo discepolo di San Vantino e San Vantino discepolo di Sant'Elia, è perché c'è una tradizione è pari a quella sacerdotale di derivazione apostolica. Quindi il monachesimo greco, per così dire, introduce altri sistemi mentali, ma soprattutto introduce altri sistemi di presenza del territorio. C'è una valorizzazione delle grotte. Perché le grotte? È una tradizione che proviene dalla Palestina, che proviene dai testi, in particolare da Cirillo di Scitopoli, cioè dai sacri testi che hanno utilizzato, che hanno dato, per così dire, una connotazione eminentemente rupestre al monachesimo stesso. In Calabria non c'è grotta in cui i monaci non si siano messi, dalle grotte vicino Rossano alle grotte superbe che vi consiglio di andare a visitare vicino Vibo Valentia, le grotte di Zungli. A Zungli c'è un insediamento stupendo che è bello, forse più di Matera, tanto per intenderci, abbandonato. E naturalmente, cioè, poi devo dire che queste grotte in realtà, dalla originaria utilizzazione monastica, hanno avuto nel corso del tempo e soprattutto nei secoli più recenti una utilizzazione laica da parte di esponenti della società civile. Quelle di Zungli fino all'ultima guerra, mi hanno detto, sono stati utilizzati, poi in Sicilia, a Pantalica, dappertutto. Perché le grotte? Perché le grotte avevano, per così dire, la caratteristica di essere considerate l'antro del demonio, il luogo del demoniaco. Di conseguenza il monaco che si insediava in una grotta aveva la funzione di consacrarla, di cristianizzarla, di sottrarla al controllo dei demoni. E questo si è verificato dappertutto in Calabria. Tuttora, per esempio, estremamente interessante è la grotta, anch'essa da visitare, che si trova a Melicucca, la grotta di Sant'Elia lo Speleota. Sant'Elia lo Speleota, che è probabilmente, anzi sicuramente, il più grande santo italo-greco, più importante di San Nilo dal punto di vista dottrinale, dal punto di vista della tradizione culturale. La festa di Sant'Elia lo Speleota è l'11 settembre. Vi consiglio di visitare la grotta Melicucca quel giorno, perché c'è tuttora grande affluenza di popolazione. Mi hanno detto che la più grande parrocchia di calabresi nel mondo si trovi in Australia e sia dedicata a San Elia lo Speleota, questo tanto per dirvi. Quindi l'utilizzazione delle grotte, perché il recupero dello spazio da sottrarre al demonio, la presenza del monaco naturalmente garantisce la riconsacrazione o la consacrazione. Le grotte vengono anche adattate, perché c'era una manovalanza che era esperta nel costruire, per così dire, chiese all'interno delle grotte, nel costruire adattamenti nelle grotte stesse. Ecco, per cui abbiamo il cosiddetto monachesimo rupestre, che è molto interessante perché costituisce un motivo di analogia con il monachesimo della Cappadocia, le celeberrime grotte della Cappadocia, non solo, ma anche della Puglia e anche di altre parti della penisola balcanica. Quindi l'utilizzazione delle grotte. Le grotte poi ben si prestavano allo schema di vita monastica, che era quello eremitico, quello anacoretico, per cui la grotta accoglieva un monaco o anche due monaci che vivevano vicino, perché con la formula che venne adoperata era quella del monachesimo organizzato in maniera cenobitica. Questo monachesimo, questi monasteri formavano i monaci, quali poi ricevevano l'autorizzazione ad appartarsi in solitudine o da soli o in compagnia di un altro monaco, ed è il genere di vita esicastico quello dei due monaci. Quindi abbiamo il genere di vita anacoretico, il genere di vita esicastico, il genere di vita cenobitico. Ecco, il monachesimo greco esplode. Non c'è grotta che abbia visitato in Calabria in cui non abbia trovato tracce di frequentazione monastica. Le prime grotte che ho visitato tanti decenni fa, ormai nel 1974, sono state quelle di Rossano. Ecco, tanto per dire come la conoscenza sia ad ampio raggio. E poi c'erano dei monasteri che sorgevano addirittura in luoghi impervi, sull'orlo di un baratro. È il caso di Santa Maria delle Arme. A Cerchiara, Santa Maria delle Arme, non so se avete avuto modo di visitarla, delle Arme, armi in greco significa baratro, significa burrone, di lupo, esattamente. E anche questo è mutuato dal modello palestinese, esattamente, ed è una cosa importante. Addirittura credo che ci sia un altro luogo che ha ricevuto dedicato un'altra grotta dedicato a Sant'Onofrio, ecco. No, Sant'Onofrio è il paese di Sant'Onofrio vicino Vico Valentia, ed è detto Sant'Onofrio del Cao, e anche lì in questo caso Cao significa burrone, di lupo, luogo imberbio, esattamente. Ecco, per cui l'insediamento rupestre è una caratteristica di questo monachesimo. Perché? Perché si tratta di un monachesimo carismatico. Guardate che il monachesimo greco è un monachesimo carismatico, e lo è fino all'anno 1100 in Calabria, e soprattutto questo monachesimo carismatico rifugge dalla sede fissa. e per cui casomai si accontenta di casupole che preesistevano, ma non costituisce il monastero, così come vediamo nei grandi centri, nelle grandi abbazie latine, perché tutto, per così dire, si forma attorno al capo carismatico, al santo taumaturgo carismatico, che è Sant'Elia lo Stariota, Sant'Antino il Giovane, Sant'Antino il Vecchio, Sant'Antino il Giovane, poi Sant'Elia da Enna e via dicendo, tutti attorno a questi monasteri, a questi padri, più che a monasteri, si forma il gruppo dei discepoli, e questi discepoli costituiscono una comunità non votata alla stabilità del luogo. Succede che una volta morto il capo c'è naturalmente il frantumarsi della comunità medesima. Ecco perché si tratta di un monachesimo straordinario dal punto di vista carismatico, dal punto di vista delle manifestazioni di santità, della taumaturgia, ma nello stesso tempo un monachesimo effimero nella sua, come dovrei dire, nella sua dimensione. Quindi è un monachesimo dedito all'attività lavorativa. Ecco, il monachesimo greco si caratterizza soprattutto per un impegno notevole nel lavorare, quindi i campi, quindi di boscare per ottenere terreni produttivi, terreni coltivabili. Quindi adesso non lo diciamo perché l'Enciclica lo proibisce, ecco, l'Enciclica Laudato Si proibisce, perché i monaci greci di Calabria praticavano in maniera tecnica, raffinatissima, la tecnica della debbiatura o del debbio, che sarebbe tagliare gli alberi, bruciarli e mettere a coltura il territorio sottostante, ecco, come succede nella foresta amazzonica, e questo lo facevano su larga scala. Pare che la Calabria abbia avuto un diboscamento straordinario, diciamo di dimensioni notevoli, a causa dei nuclei monastici che comportavano questo tipo di lavoro. Però i monaci, mi piace ricordare un altro particolare, dato che siamo in Sila, erano dediti ad un'altra attività, questa volta rispettosa dell'ambiente, rispettosa del bosco, delle foreste, l'attività di estrazione della pece dagli alberi, la cosiddetta pece bruzia, e la Sila era uno, appunto, dai tempi dei Romani, i monaci greci avevano questa grande capacità di dedicarsi al taglio degli alberi, cioè all'incisione degli alberi per ricavare la pece bruzia, che era particolarmente richiesta per calafatare le navi, poi per usi medicinali, costituiva una grande risorsa. E questo è molto importante. Uno dei santi calabro greci, San Leone di Africo, era un estrattore di pece, della pece bruzia. Ecco, questa è un'altra grande attività in cui i monaci greci si sono cimentati. E poi c'è l'attività per eccellenza, che era l'attività scrittoria. I monaci sono stati grandissimi copiatori di libri, grandissimi amanuensi, e soprattutto hanno avuto il merito di farlo senza grandi risorse. Tutti quanti abbiamo l'idea che per copiare i libri bisogna che ci sia un grande centro scrittorio, così come nel Nome della Rosa vediamo, nel film vediamo che ci fosse. Ecco, questo succede nelle grandi abbazie del basso Medioevo, San Gallo, Cluny e via dicendo, ma in Calabria bastava un monaco che si metteva nella sua celletta come San Nilo e che scriveva sulla pergamena adeguatamente preparata, copiava utilizzando l'inghiostro, utilizzando le tecniche rudimentali, ciononostante produceva capolavori. Ci sono grotte in cui sono stati scritti dei libri straordinari, tuttora conservati. per esempio nei dintorni di San Zosti, sapete dove è San Zosti? Malvito, esattamente. Ecco, abbiamo i manoscritti perché devo dire che i monaci generalmente poi mettevano il colofone alla fine del manoscritto dicendo è stato scritto da me peccatore, indicando pure la data, e di conseguenza noi siamo informati di questo, di questa attività. Copiavano, ecco, opere, ecco, che vendevano, e per esempio San Nino di Rossano era esperto nello scrivere saltelli, perché è inutile che ricordi a voi per quale motivo, il saltello era il libro di preghiera per eccellenza. Ecco, e naturalmente lui scriveva il saltello e aveva un mercato per cui sapeva scriverlo nell'ambito di 4 giorni, mi pare, sapeva scrivere in maniera perfetta un saltello. Ecco, ma San Nino è quello, San Nino è nato a Rossano, ecco, lo sapete voi che di Rossano è nato il 910, naturalmente tutte le date che riferisco sono tutte dopo Cristo, ma è morto nel 1004, 1004, esattamente è morto la sera del 25 settembre, ma come sempre succede ai santi, che muoiono ai vespri, naturalmente il dies translationes è l'indomani. Qui particolarmente interessante Santa Teresa d'Avila, che morì il 4 e poi l'indomani per la soppressione dei giorni era il 15 di ottobre. Ecco, San Nino anche lui morì il 25 sera e il suo giorno è il 26. È un grandissimo personaggio San Nino di Rossano. E, tra l'altro, ho avuto l'onore di preparare una mostra su di lui a Grottaferrata nel 2009, mostra che per ripicche interne non è potuta venire a Rossano, ma di questo non mi occupo. Ma soprattutto la cosa importante è che è il fondatore della Badia Greca di Grottaferrata, ma è soprattutto quello che ci ha lasciato manoscritti da lui vergati, da lui scritti, perché lui aveva rivoluzionato il sistema scrittorio, cioè scriveva naturalmente in greco, adoperava una minuscola particolarmente concisa ed elegante ed efficace nella resa calligrafica, e questa minuscola gli consentiva di scrivere nel minor spazio possibile, diciamo, molto più di quanto non avveniva precedentemente. Quindi è una rivoluzione editoriale. Infatti noi parliamo di scrittura niliana, calligrafia niliana e di scuola niliana. San Nino abbandonò la Calabria, non volle fare il vescovo, ecco, questo è molto importante, perché era monaco e di conseguenza riteneva una minorazione fare il vescovo, non volle mai recarsi a Costantinopoli e poi invece si adoperò per traslare i suoi monaci via via verso il Lazio, dove chiuse i suoi giorni e dove appunto tuttora c'è, sia pur in condizioni estremamente risicate e precarie, la Badia Greca di Grottaferrata, commissariata dal Santo Padre, tant'è che come commissario c'è un benedettino, esattamente, padre Michel Van Baals, esattamente, e quindi questo denota come... Perché padre Emiliano Fabbricatore, l'archimandrita, aveva raggiunto i limiti d'età e naturalmente il Santo Padre lo invogliò a dare le dimissioni, ma da più di un anno, dopodiché nominò non solo, ma addirittura ha tolto l'ordine, diciamo, la diocesi, cioè non è più ordinario, perché non lo può essere perché è straniero, ma comunque sia ordinario è il vescovo di Frascati. Ma anche a Montecassino ormai c'è stata la soppressione del rango di ordinario, ecco, di vescovo, sia pur non ordinato, con la trasmissione della titolarità della diocesi a cosa? Al vescovo di Fondi, non mi ricordo, tanto per dire, sono mutamenti che avvengono, però la cosa importante è che Questo monachesimo greco con San Nilo raggiunge l'apice della manifestazione in ambito culturale. San Nilo è quello che nello stesso tempo utilizza sia il greco sia il latino, è in rapporti con Monte Cassino, ed è molto importante questo perché Monte Cassino, ed è pochissimo noto, l'arcicenobio di Monte Cassino, dai tempi di San Nilo, per qualche decennio subì l'attrazione fatale del monachesimo greco, a tal punto che nel 1038 ricevette un abate greco, il quale voleva fare di Monte Cassino un monastero greco. Venne buttato fuori e naturalmente poi si recò in esilio a Costantinopoli, ed è un personaggio molto interessante questo Basilio Calabrese. Ecco, per dirvi come il monachesimo greco avesse una capacità straordinaria di espansione, perché era carismatico, disponeva di personale, soprattutto perché nel frattempo sopraggiungevano gli esuli dalla Sicilia, e soprattutto questo monachesimo greco era un monachesimo che in Calabria aveva acceso una venerazione enorme per Sant'Elia, Sant'Elia il profeta. Sant'Elia il profeta, infatti, non mi anticipi, non mi anticipi. Sant'Elia profeta, infatti, i monasteri e le case dedicate a Sant'Elia, le chiese e gli oratori dedicati a Sant'Elia sono sparsi in tutta la Calabria.
Toponomastica.
E la toponomastica lo denota, ed è Sant'Elia il profeta. Certamente in qualche caso è Sant'Elia il monaco che prende il nome di Juniore, giovane, come Sant'Elia di Enna, però generalmente è sempre il profeta. Ecco, l'ordine, il monachesimo greco in Calabria ha diffuso una devozione enorme a Sant'Elia, ha istituito una rete di case di monasteri, soprattutto poi di chiesette dedicate a Sant'Elia. Sant'Elia è il 20 luglio ed era una delle feste più importanti per i bizantini. Ecco, vi ricordo che per i bizantini le feste più importanti, oltre a quelle consuete della tradizione cristiana, ma con la Pasqua in posizione inferiore, le feste più importanti sono la Dormizione della Vergine, il 15 agosto, che sarebbe quella che noi chiamiamo l'Assunzione. Se fate mente locale, la Calabria è strapiena di chiese dedicate all'Assunzione, perché originariamente erano chiese greche dedicate alla Dormizione della Vergine. Poi l'altra grande festa, va bene, sono le feste dei Santi, in particolare quella di Sant'Elia. Sant'Elia profeta era una delle maggiori, poi naturalmente Santa Apollinare, poi i Santi Apostoli e via dicendo, poi i Santi Medici, che erano soprattutto quelli che non costavano nulla, i cosiddetti Anargiri, Santi Anargiri sono i medici, le cui cure non costano nulla, senza denaro, questo significa. Quindi Santi Cosme Damiano, ma anche altri santi come San Biagio, ma questo lo sappiamo. Poi in Calabria i bizantini hanno introdotto, i bizantini e chi veniva, perché vedete, la dominazione bizantina dell'impero di Costantinopoli, dell'impero greco, è stata presente per secoli, e dal VI secolo fino all'XI secolo è stata influentissima, è stata, come dovrei dire, a tal punto pervasiva da aver determinato, da aver introdotto dei santi la cui venerazione tuttora persiste, e qui ne ricordo qualcuno, esattamente San Donato. San Donato, quando lo ricordate in Calabria, non è San Donato di Arezzo, è stato dopo considerato San Donato di Arezzo, è San Donato di Evria in Albania, ecco, un santo che i bizantini hanno portato e che ha il suo centro di culto a Umbriatico, che era una città bizantina, per di più diocesi suffragania di Santa Severina. Poi l'altro grande santo che hanno portato, di cui hanno portato la venerazione, di cui hanno diffuso il culto, è San Foca l'Ortolano. San Foca l'Ortolano, che è veneratissimo, San Foca l'Ortolano, o anche Foca, San Foca l'Ortolano, che è un santo originario di Sinope, è un santo armeno, ed è, cioè venerato dalla Chiesa armena, ed è il santo che è tuttora il protettore di Francavilla Angitola, dove tutti si chiamano Foca, oppure di Maida. Io lo ricordo per un altro motivo, perché l'epiteto di Ortolano mi fa pensare che lui appartenesse alla schiatta dei parenti alla larga di Gesù, perché noi adesso abbiamo prove che la parentela di Gesù, i parenti, diciamo, della famiglia grande, si siano irradiati nella regione attorno ad Edessa, e poi hanno avuto una continuità anche cristiana straordinaria, dediti al lavoro dei campi come ortolani, così come risulta qualche decennio dopo Cristo, esattamente da Eusebio di Cesarea. Ma la cosa importante è che un altro santo, detto l'Ortolano, San Conone, è certamente l'ultimo parente di Gesù ed è contemporaneo di San Foca, anche lui detto l'Ortolano. Avete capito per quale motivo ho dovuto inserire questa precisazione? Chiuso l'argomento, ecco, normalmente all'università in questi casi mi domandano: ma era discendente dal matrimonio di Gesù con la Maddalena? Perché ormai questo mi è dato per acclarato. No, guardi, da parte di studentesse della Fuci, per di più, quindi esattamente. Va bene, allora, quindi i bizantini hanno creato, ricreato la religiosità della Calabria, l'hanno ricreata in maniera tale, secondo il sistema dell'ortodossia, che l'unione tra la Calabria e il patriarcato ortodosso, perché mi dimenticavo di dirvi una cosa: dovete tener presente che dal 732 le diocesi della Calabria, le diocesi greche, dipendevano direttamente dal patriarca di Costantinopoli, e che ad esempio il metropolita di Reggio veniva scelto direttamente dal patriarca di Costantinopoli ed era sempre un esponente del grande clero della cattedrale di Santa Sofia. Ecco, cioè, addirittura noi abbiamo la notizia che il più grande il più grande metropolita di Reggio in epoca, tra decimo e undicesimo secolo, Leone o Leonzio, era un discepolo del grandissimo patriarca Cozio, di quello che noi siamo soliti considerare come l'esponente per eccellenza, al quale patriarca Cozio si deve il fatto che Rossano abbia la chiropita. Ecco, questo è un elemento, e chissà quante altre immagini della Calabria hanno una tale provenienza, per committenza diretta del patriarcato di Costantinopoli, di Fozio, esattamente. Ecco, allora i vescovi dipendevano dal patriarca di Costantinopoli, erano greci, perché la popolazione era greca, e voi potete dirmi: ma questa grecità naturalmente fece sì che la popolazione di Calabria si identificasse completamente con l'ortodossia. L'ortodossia ha una capacità di guadagnare il laicato in maniera sorprendente. Ecco, questo è un tratto distintivo di allora e che è proseguito nel corso della storia. Poi la cosa importante è che l'inserimento nell'ambito dell'ortodossia comportava anche la priorità data al sistema monastico. alla condizione monastica. L'altra cosa importante è che naturalmente il rapporto con Roma non era affatto conflittuale, come si dice. Certamente il rapporto con Roma proseguiva riconoscendo a Roma il rango di primo patriarca tra i cinque riconosciuti. I patriarcati riconosciuti sono Roma, Costantinopoli, Nuova Roma, Alessandria d'Egitto, Antiochia, Gerusalemme. Al primo posto comunque sia viene Roma, nessuno l'ha mai messo in dubbio. Ecco, per cui era da parte dei fedeli ortodossi dell'Italia meridionale un obbligo riconoscere il primato patriarcale di Roma, anche se non il primato di fatto sulla diocesi. Questo naturalmente non viene tenuto presente normalmente. Questa chiesa straordinaria è all'origine dello scisma d'Oriente. Ecco, mi è stato chiesto di precisarlo questo nel 1054. Nel 1054 che cosa è avvenuto? È avvenuto che a Costantinopoli e nel mondo bizantino si guardava con apprensione all'Italia, ma si guardava con apprensione soprattutto alla Puglia. A Costantinopoli era prevalso un orientamento da parte della Chiesa ortodossa tenacemente antilatino, che non è nuovo questo atteggiamento antilatino, perché la Chiesa latina dai costantinopolitani viene normalmente ritenuta una sinagoga camuffata per via dell'uso del paneazimo, e così come la Chiesa armena. Il Papa avrebbe dovuto tenerlo presente che quando ha parlato del genocidio armeno, in realtà le premesse erano state fatte dalla tradizione bizantina che aveva emarginato gli armeni. Ma la cosa importante, chiusa questa digressione, la cosa importante è quindi che si guarda, c'è il tentativo di grecizzare tutto, la Calabria è grecizzata, bisogna fare altrettanto con la Puglia. E allora addirittura viene fatto il divieto di celebrare nel rito latino, cioè, perché poi Costantinopoli, guardate, questo lo dico in un momento in cui mi sto battendo e sto scrivendo perché si arrivi alla piena comunione tra le due chiese, però guardate, non è che quando Costantinopoli è lasciata briglia sciolta sia tollerante, anzi è abbastanza, nel X secolo, XI secolo, è stata abbastanza, intransigente nell'imporre la messa secondo il rito greco. Naturalmente credo che i greci di Calabria, in barba alle disposizioni patriarcali, abbiano fatto una operazione di questo tipo, abbiano tradotto la messa latina in greco e l'abbiano utilizzata, ed è la cosiddetta liturgia di San Pietro, che è la prima liturgia, cioè la messa latina, ed è la prima liturgia utilizzata anche dalla Chiesa slava, la messa di San Pietro. Ecco, la liturgia di San Pietro in tutte le chiese slave originariamente si utilizzava questa liturgia, la liturgia di San Pietro. Ecco, per cui il rapporto con Costantinopoli era tutto sommato abbastanza conflittuale, cioè Costantinopoli voleva ad ogni costo che ci fosse lo spegnimento di tutto ciò che era latino dell'Italia meridionale. E allora gli abitanti dell'Italia meridionale, naturalmente quelli latini, si battevano perché ciò non avvenisse, e allora viene inviata una delegazione, anche perché nel frattempo ci sono stati i normanni hanno cominciato a fare devastazioni. In questo momento è avvenuta la fondazione di Catanzaro, che è creazione dell'imperatore bizantino, e la cosa importante è questa, che il Papa Leone IX e l'imperatore bizantino Costantino IX Monomaco cercano di raggiungere un'intesa per buttare fuori i Normanni, perché i Normanni non sono quegli stinchi di santo che i libri di testo ci propinano, sono quanto di più nefasto ci sia stato nella storia della Calabria. Sequestri di persona, distruzione di monasteri, distruzione di chiese, ecco, l'hanno fatto in maniera sistematica, sequestro del governatore di Bisignano, ecco, i Normanni erano eccellenti nelle cose più efferate. La cosa importante allora che bisognava fare un'alleanza al massimo livello, Papa e Imperatore bizantino, per buttare fuori i Normanni. Leone IX manda una delegazione a Costantinopoli, ecco, vi ricordo questi particolari perché di solito nella forma in cui ve la sto raccontando non circola, e anche se l'ho scritto, e vi posso mandare anche l'articolo che ho congedato anni e anni fa tale riguardo in PDF. Ebbene, la delegazione venne mandata nel 1054, venne mandata a Costantinopoli perché si raggiungesse un'intesa. La delegazione era composta da personaggi illustri, esattamente da Pietro, vescovo di Amalfi, poi la grande mente era però... dunque, in questo momento mi sfugge il nome, nonostante quindi il cardinale di Santa Romana Chiesa, mi sfugge il nome, guardate, una cosa talmente che ho per le mani, il celeberrimo Pier Damiani, ecco, nonno Pier Damiani, francese, come si chiamava, quello che era stato abate, che proveniva da Marmoutier, esattamente. Guardate, in questo momento ho una amnesia per cui il suo nome mi sfugge, ma mi verrà fra poco, e poi soprattutto Stefano IX, cioè il futuro Papa Stefano IX, si recano a Costantinopoli e una volta giunti a Costantinopoli, naturalmente proseguono nella trattativa con l'imperatore. Il patriarca di Costantinopoli, che è Michele Cerulario, non li vuole ricevere, scusatemi, aveva ragione, perché in realtà non rappresentavano più nessuno, Leone IX era morto e loro hanno avuto la pretesa di proseguire nella trattativa come se avessero ancora la pienezza dei poteri per farlo. In realtà il regime di sede vacante erano decaduti, il patriarca non li vuole ricevere per questo motivo, ecco, poi ritiene che siano Umberto di Silva Candida, ecco, Umberto di Silva Candida, guardate, nonostante che sia uno dei personaggi su cui abbia scritto e di cui abbia letto tutte le opere, era troppo giovane Umberto di Silva Candida, e poi soprattutto era francese, perché lo scisma d'Oriente è stato creato dai francesi, ma questo è un altro discorso, dai papi francesi. Se ci fosse stato un papa italiano, questo non sarebbe avvenuto in quel momento. Allora, il patriarca Michele Cerulario non li vuole ricevere, e loro insistono, e l'imperatore li riceve, perché naturalmente l'imperatore vuole ad ogni costo l'alleanza contro i Normanni, e allora a questo punto Umberto di Silva Candida che cosa fa? Minaccia l'imperatore dicendo: io ti depongo se tu, perché dovete sapere che l'imperatore bizantino era quanto di più precario ci fosse, poteva essere deposto con estrema facilità perché l'impero era elettivo. Quindi praticamente io ti depongo, e allora il Costantino IX Monomaco si ferma, non va oltre, e allora Umberto di Silva Candida, il Stefano di Lorena, il futuro Stefano Federico di Lorena, il futuro Papa Stefano IX, e poi Pietro di Amalfi, ecco, tutti baldanzosi fanno un'operazione. Mi dimenticavo di dirvi che nel frattempo il futuro Papa Stefano IX, il giovane Baldo Federico di Lorena, dava scandalo. Lo sapete perché? Perché si faceva la barba ogni giorno, il che significava che offendeva la tradizione greca e la norma greca. Per i greci non è lecito farsi la barba, ecco, perché non è possibile alterare l'immagine dell'uomo creata appunto a somiglianza di Dio, e di conseguenza la barba. Voi non ci credete sul problema della barba, va bene, poi se abbiamo tempo così vi illustro. Addirittura c'è qualcuno che perse il papato per la barba, esattamente, e quando in Russia fu imposto da Pietro il Grande l'obbligo della rasatura, i russi, lo sapete che cosa hanno inventato? Hanno inventato una custodia in cui avevano messo la barba e la portavano sempre appresso, perché così in caso di morte documentavano che erano stati comunque costretti dallo Stato. Per cui, ecco, tornando, come ho detto ieri, Gregorio VII, la prima cosa che fece quando prese il controllo della Chiesa greca di Sardegna, la prima cosa è l'obbligo della rasatura della barba, della barba d'asio. Ecco, Stefano di Lorena, Federico di Lorena, futuro Stefano IX, dava scandalo perché si faceva la barba. Ecco, allora a questo punto i legati pontifici hanno fatto una scomunica, che hanno deposto sull'altare di Santa Sofia il 16 luglio del 1053. Questa scomunica, attenzione, è una scomunica personale al Patriarca, non è alla Chiesa greca. È una scomunica al Patriarca perché naturalmente il Patriarca si rifiutava di sottostare al rapporto con Roma. Niente di significativo. Il Patriarca risponde una settimana dopo con la scomunica da lui promulgata d'intesa con il Santo Sinodo, perché il Patriarca non fa mai nulla da solo, ma ha convocato il Santo Sinodo, quindi scomunica i legati latini, ma con una sorta di clausola, ritenendoli emissari di Argiro, cioè il signore che aspirava Longobardo Armeno Barese, che aspirava a costituirsi uno Stato nell'Italia bizantina. Quindi, ma non è una scomunica diretta alle chiese, è chiaro? Quindi è una scomunica non valida quella di Roma perché messa da un papa, in nome di un papa morto. Quella di cosa? Quella per di più una scomunica alla persona del Patriarca. Il Patriarca risponde con una scomunica pure alla persona e ai loro, diciamo, e ai suoi complici in questa operazione, ma non è una scomunica alla Chiesa. Lo scisma del 1054 non è mai avvenuto, è stato inventato dopo, quando altri fatti hanno creato la divisione tra le due chiese. Infatti, dove il 1054 Papa e Patriarca di Costantinopoli in taluni momenti sono vissuti di perfetto amore, di perfetto accordo. Addirittura l'imperatore bizantino ha finanziato le porte di bronzo della stragrande maggioranza delle chiese importanti dell'Italia meridionale. Tuttora, se andate, la potete vedere, quella di, cioè un legato, un personaggio legato alla corte bizantina, e quindi sempre sul mandato imperiale bizantino, Pantaleone via Marte, esattamente la grotta di San Michele Arcangelo sul Monte Gargano, la grotta di San Paolo fuori le mura, la porta bronzea di Benevento, poi, ecco, e poi soprattutto l'imperatore ha finanziato la ricostruzione di Monte Cassino, per cui praticamente ha finanziato abbazie latine, ha finanziato a tutto spiano. Non c'è stata nessuna rottura per decenni. La rottura è avvenuta dopo, esattamente, e la comunione restava valida tra le due parti, e certamente c'era sempre il problema del paneazimo. Ecco, poi c'è stata la fondazione del Patir di Rossano, di questo grande monastero, che venne fatto d'intesa con con le autorità supreme bizantine oltre che con il Papa, per cui praticamente lo scisma d'Oriente non è esistito. Quindi le due chiese cominciavano certamente a muoversi, le due tradizioni religiose, a muoversi con autonomia l'una dall'altra, valorizzando le proprie specificità, e la specificità per eccellenza, lo sapete qual era? Era quella del pane azimo, del pane azimo. San Bartolomeo da Siberi ci racconta la vita, fece un miracolo, lo fece un miracolo perché non poteva dire la messa perché non aveva pane. Allora un contadino dei dintorni sfornò il pane, glielo portò e lui lo utilizzò. Qual era il messaggio? Che non c'era bisogno di pane azimo, bastava il pane comune per celebrare la messa. E siamo a Rossano in quegli anni, per cui era questo il problema. Poi il problema della messa durante la Quaresima, che la Chiesa greca non ha ogni giorno se non il sabato e la domenica, il 25 marzo, quando questa capita durante la Quaresima, come sempre, quasi sempre. E poi soprattutto tante altre cose, l'alleluia, il digiuno del sabato, sono tutti problemi, per così dire, di lana caprina. Ecco, poi c'è la questione del filioque, ma di quella non parlo. Quindi le due chiese sono perfettamente d'accordo, sono perfettamente coesistenti, ma la cosa importante è la devozione di Elia. La devozione di Elia, e qui parte l'atto con cui viene fondato l'ordine dei Carmelitani e viene avviato il processo che portò all'istituzione dell'ordine e del movimento francescano. Che cosa avvenne? Nel metà dell'undicesimo secolo, mettiamo 1050, un oiero monaco greco di Calabria, un oiero monaco significa monaco prete, ebbe una rivelazione da parte del profeta Elia. Il profeta Elia, così ci viene raccontato, e il profeta Elia gli disse di andare a ricostruire il suo monastero sul Monte Carmelo. Lui partì con 10 calabresi, calabro greci, si recò in Terra Santa, si recò nel monastero di Ludo, c'era un monastero abbandonato, vicino alla sorgente di Elia sul Monte Carmelo, lì fondò una casa. Noi, grazie ad un viaggiatore bizantino che è un sofisticato cronista, questo lo sappiamo perché lo trovò attorno al 1170 con una comunità ravviata e soprattutto con una rinascita avviata. Quindi vedete, c'è la rinascita della vita religiosa. Lì viene detto che rinasce la vita religiosa laddove Elia aveva preso l'abito angelico, cioè laddove c'era stata l'esperienza monastica del profeta Elia. Ecco, questo ci dice il visitatore, questo ben sappiamo. Io non so per il momento se ci fosse anche nelle vicinanze il futuro Gioacchino da Fiore. Ecco, questo lo lascio in sospeso perché non ho motivi in questo momento per rispondere positivamente e negativamente. Comunque c'è questa presenza monastica rinata sul monte di Elia, ecco, sul monte Carmelo, sul monte, diciamo, vicino alla sorgente di Elia. Nel giro di qualche tempo i papi posero l'attenzione su questa comunità monastica e soprattutto quel grandissimo papa, che naturalmente ha commesso errori madornali, ma anche è stato artefice, è stato un talent scout di santi, Innocenzo III, che cosa fece? Dinanzi al fatto che c'era una comunità che riprendeva vita, consistenza sul Monte Carmelo, inviò Sant'Alberto di Vercelli o di Mortara perché desse una regola a questo monastero. Che cosa il Papa pensava? Il Papa era preoccupato della deriva, per così dire, armata che quell'ordine poteva prendere in Terra Santa, che potesse finire, cioè, tra gli ordini militari, Templari, Teutonici e Affini. Ecco, perché Papa Innocenzo III questo problema se l'è posto soprattutto dopo alcuni fatti, dopo la conquista di Costantinopoli del 1204, inviò Sant'Alberto di Vercelli, il quale dà la prima regola dei Carmelitani. Guarda caso che Sant'Alberto di Vercelli poi è stato ucciso da un templare il 14 settembre del 1214, ecco, tant'è che l'anno scorso ricorreva l'anno centenario della morte. Ma la cosa importante è che Papa Innocenzo III da quel momento in poi pensa a costituire ordini religiosi adeguati ai nuovi tempi, e soprattutto, come dovrei dire, che fossero acconci anche a superare le tentazioni, che era la tentazione armata. Attenzione, Francesco d'Assisi è quello che in un primo momento aveva avuto la tentazione di fare il cavaliere. Francesco, Giovanni d'Assisi, esattamente, Giovanni, che prese il nome di Francesco perché il padre glielo impose, cioè prese il nome di francese perché, ecco, questo è molto importante. E la cosa importante è soprattutto che c'è una continuità, per così dire, tra l'esperienza del monaco che lascia la Calabria, rifonda il culto e la venerazione ai piani sul Monte Carmelo, e soprattutto e poi si forma il primo nucleo dell'ordine dei Carmelitani, e questo costituisce modello per la successiva fondazione francescana, perché Papa Innocenzo III naturalmente ha intenzione di creare un ordine non armato, di superare gli schemi della precedente impostazione che aveva avuto una deriva verso gli ordini, come dovrei dire, gli ordini militari, i templari, i teutonici e tutti quanti questi che hanno creato poi tutta una serie di danni alla Chiesa. Ecco, allora, vedete, un ordine che il movimento parte dalla Calabria, e vi sto dicendo delle cose che sono molto, molto molto approssimative, però fondate sui dati di fatto, sui documenti, e certamente la Calabria, ancora una volta, come ai tempi di Papa Gregorio Magno, è all'origine di una rinascita della vita religiosa verso forme che il Papa intende creare in sintonia con le reali esigenze dei tempi. Ecco, allora, questo è un dato di fatto. Ecco, la Calabria, ma io potrei dire che la Calabria proseguì su questa via, perché anche San Francesco di Paola e l'ordine dei minimi nasce nel grembo della tradizione bizantina, anche se San Francesco di Paola non aveva più nessuna conoscenza del greco, però indubbiamente i suoi comportamenti erano quelli di un monaco greco. Ma la cosa fondamentale, anche lui, speriota, non solo speriota, ma figlio di un padre, Giacomo, che praticava una sorta di ascesi e di spiritualità girovada, così come facevano, e noi lo sappiamo, grazie alla vita di San Nilo, come facevano i greci, cioè questo andare di chiesa in chiesa per venerare il santo, per stare vicino al santo. E questo è un fatto che va tenuto presente, per dirvi come la tradizione bizantina ha ispirato tutto quanto che la Calabria abbia prodotta. Ecco, io adesso dovrei parlare dell'esicasmo, ma prima di parlare dell'esicasmo, di cui parlerò domani, ecco, esattamente, perché sull'esicasmo illustrerò le ragioni del vero scisma d'Occidente, perché praticamente il vero scisma d'Oriente, la vera separazione tra Chiesa greca e Chiesa latina, avviene tra San Gregorio Palamas, che è il santo per eccellenza più grande dell'ortodossia, e lo scontro tra lui e Varlam di Seminara, ed è uno scontro che verte sulla sostanza della preghiera del cuore, sulle implicazioni della preghiera del cuore, sulle conseguenze della preghiera del cuore. Ecco, preghiera del cuore di cui illustrerò una storia con certi risvolti che vanno tenuti presenti, certi aspetti che vanno tenuti presenti. Non è la prima volta che la preghiera del cuore divide piuttosto che unire. Nel 1913 la Marina Imperiale russa dovette intervenire per evacuare circa 1000 monaci sul monte Athos che facevano guerra agli altri proprio per una diversa interpretazione della preghiera del cuore. Ecco, tanto per dire, siamo nel 1913 esattamente, l'impero russo intervenne, ecco, per dire gli scontri bizantini. La vera divisione è quella tra Barlam di Seminara, quella che è appunto connessa alla preghiera del cuore, e questo parleremo domani. Una caratteristica, non posso sottacerla adesso, del monachesimo greco è quella di aver formato, di aver ispirato i santi folli. Stamattina lui mi ha offerto il destro quando nella lettura lezio biblica del Salmo 33 o 34, ecco, hai dato quella interpretazione, perché quella interpretazione è alla base. Io adesso mi devo mettere di buzzo buono per capire se per caso il termine con cui i santi pazzi sono designati, salì, salosso in greco, non sia conseguenza di una esegesi particolare di quel salmo, esattamente. Bisogna vedere tradizione, forte, siriache e via dicendo, perché questo è il vero problema di un Oriente. Ecco, i santi pazzi chi sono? Ecco, anche San Francesco ha il suo prototipo in Calabria. Ecco, questo naturalmente ha il suo prototipo, il suo grande prototipo in Calabria. Ma la cosa importante è questa. Ecco, poi degli agostiniani potremmo parlare successivamente, perché è uno dei grandi ordini rinati successivamente con la riforma successiva, diciamo del XIV-XV secolo, cioè XV-XVI secolo. E infatti credo che la casa più importante che avessero in Calabria sia il Sant'Agostino di Paola. Ecco, a Paola c'è un monastero, sì,
un grande restaurato,
sì, che è la sede del municipio. Non lo sapevate?
A Paola.
Enorme, era quello che fosse il più importante della Calabria, però.
Come a Cosenza c'è.
Sì, ma dappertutto gli agostiniani, sì. Che poi praticamente che erano gli agostiniani di Francesco Zumbano, no? Se non vado errato, esattamente. È un altro capitolo che si apre in competizione con San Francesco di Paola, vabbè, ma questo sarà un argomento che possiamo anche trattare in altra sede, in altro momento, è chiaro. Però tanto per dirvi che anche gli agostiniani hanno il loro itinerario che si interseca sia pure in epoca più recente, basso medievale e moderna, con la storia della spiritualità calabrese. E poi soprattutto la cosa importante è i santi folli. Anche Francesco d'Assisi, per esempio, ha il suo prototipo in un santo che è arcinoto a noi. Vi ricordo che sui santi folli è uscito recentemente una raccolta di vite dei santi folli curata dal mio carissimo amico Paolo Cesarecchi. È uscita una ristampa, una riedizione di quell'opera, è uscita appunto nel 2014. Il fatto è che il mondo bizantino ci offre di tutto. Avrei potuto anche parlare della vita cristiana di Buddha, la vita di Josaphat, ecco, anche quello c'è. Ecco, il mondo bizantino è variegato, enorme, e soprattutto è un collettore di tendenze che provengono da vari ambienti, di tradizioni che provengono appunto da varie direzioni. Ma il prototipo di Francesco chi può essere? San Martino il Giovane. San Martino il Giovane è il monaco che era discepolo di Sant'Elia lo Speleologo. Poi si recò nella zona di vostra, nella zona di Papa Sidero, e lì proseguì la sua ascesi, bene chiamato San Bandino il Giovane, ed è stato maestro ed iniziatore alla vita monastica di tanti santi, compreso soprattutto San Nilo. San Bandino il Giovane. San Bandino il Giovane, quindi, era un monaco della tradizione greca, la più fedele a certi modelli di spiritualità, ma ebbe una visione. Questa visione la ebbe probabilmente dalle parti di Praiamare, ed è una visione in cui lui ebbe percezione dell'oltretomba. Ecco, è il primo, è uno dei primi, perché in ambito islamico ne esistono, ma in ambito cristiano credo che sia il primo viaggio medievale nell'oltretomba, prima di quello di Dante. E lui ebbe questa visione dell'oltretomba, ne uscì sconvolto, da quel momento in poi non volle più rivestirsi gli abiti, andava in giro completamente nudo, completamente ignudo, e soprattutto riteneva che fosse vicina la fine dei tempi, tanto più che i saraceni dalla Sicilia commettevano incursioni rovinose nella zona di sua presenza, distruggendo monasteri. Nudo, completamente nudo, i monaci del suo seguito facevano affrettando, a tal punto che uno, San Nicodemo Carpo, è tuttora venerato sul Monte Athos ed è un santo nudo, completamente nudo, e a tal punto che sul Monte Athos mi è stato riferito che la tradizione della nudità è una tradizione che si è perpetuata a tal punto che ci sarebbero asceti che per la festa della Dormizione, per la festa della metamorfosi, cioè della trasfigurazione, si presentano completamente nudi. D'altra parte Sant'Onofrio è un santo che cominciò ad avere grande culto in epoca dopo San Bambino, ed è un santo nudo. Per quali motivi nudo? Perché praticamente ritenevano, conformemente ai manuali di spiritualità orientale, ritenevano di essere pervenuti allo stadio in cui si era trovato Adamo prima del peccato originale. Di conseguenza lo stadio adamitico comportava che loro non si rivestissero, perché ormai erano ritornati ad essere Adamo così come era stato creato
nel giardino,
cioè di conseguenza Adamo, che non aveva bisogno di fare il perizoma, di farsi il costumino, no? almeno secondo il racconto biblico. Appunto per questo ritenevano di essere pervenuti a questo stato di perfezione, e questo, e poi soprattutto questo modello è un modello che si è generalizzato, e attenzione, non è detto che San Francesco, quando si è messo nudo dinanzi al vescovo di Assisi, l'abbia fatto per povertà. Ecco perché quando dico attenzione, non è tutta povertà. E vi dico di più, San Francesco, quando si è messo nudo dinanzi al vescovo di Assisi, intendeva ribadire il fatto d'essere pervenuto appunto alla condizione di Adamo prima del peccato, e di conseguenza non aveva bisogno di alcuna copertura. San Francesco si rimette nudo, come sanno naturalmente le clarisse qui presenti, la clarissa qui presente, e anche le altre sorelle. San Francesco si rimette nudo, nonostante la censura che poi è stata fatta, nel momento estremo della morte. Volle essere messo per terra, completamente nudo, non volle nulla addosso. Perché? Perché i precetti dei padri del monachesimo greco erano tali che suggerivano che il santo, cioè chiunque nel momento della morte, più che santo, chiunque nel momento della morte non dovesse indossare alcunché, perché se ci fosse stato un vestito, naturalmente il demonio avrebbe potuto trattenerlo e portarlo a perdizione. E il brano che viene evocato per interpretare questa, diciamo, questa prassi è quello di Giuseppe che sfugge al peccato quando la moglie di Putifar lo tenta. Lui sfugge al peccato della lussuria perché resta nudo, completamente nudo, perché appunto così racconta la Sacra Scrittura. San Francesco quindi si mise nudo per non essere tentato, per non essere indotto a dannazione, per non essere appunto portato agli imperi dal diavolo nel momento estremo. Poi naturalmente San Bonaventura, quando hanno rifatto la vita, naturalmente ha inserito che poi l'hanno coperto. Queste sono delle censure, per così dire, utilizzazione dei devoti, però è chiaro. Allora, a questo punto, la nudità di San Fantino il Giovane è una nudità che ha fatto lezione, è chiaro? Ecco, San Francesco, quindi figlio della tradizione bizantina, certamente, non vi sorprenda. Il rifiuto delle armi, certamente era un rifiuto che era assecondato dal Papa, e lui era partito per fare la guerra, ma naturalmente desiste da questa soluzione, desiste da questa vocazione, perché a tale riguardo la tradizione della Chiesa greca, i precetti della Chiesa greca sono perentori: non è lecito che ci sia l'uso delle armi. Addirittura nel caso di martiri che abbiano compiuto operazioni di guerra, spesso c'è l'opposizione della Chiesa alla loro canonizzazione, appunto perché hanno sparso sangue. Questa è una tradizione tipica della Chiesa greca. La Chiesa greca ha scritto in continuazione contro l'uso latino che i vescovi prestassero servizio militare nei ranghi dell'esercito. Quindi San Francesco è uno che in fondo ha una consonanza con questa mentalità, ma è soprattutto uno che parla, lo sapete quale lingua parlava? La lingua sua, il francese. Ecco, era il francese, e quindi probabilmente, anzi sicuramente, lui aveva ricevuto la vocazione, e caso ve lo ricordi oggi, nel giorno della visita del Papa ai Valdesi, aveva ricevuto la vocazione sullo stesso testo su cui, con ogni probabilità, Pietro Valdo mutuò la propria vocazione, che è un componimento poetico che circolava sia in italiano sia in francese, ma soprattutto in francese, un componimento poetico che riguarda Sant'Alessio. Sant'Alessio è il santo che è festeggiato il 17 di luglio ed è un santo che ha avuto un'importanza straordinaria, è un santo del V-VI secolo che abbandona, attenzione, la promessa sposa alla vigilia del matrimonio. Ecco, una soluzione anche questa che anticipa il Francesco. E non è l'unico, nella Francia della madre, nella Francia tanto cara a Francesco, questa era una procedura molto diffusa tra i cavalieri, la vocazione monastica sul modello di Sant'Alessio. Sant'Alessio poi si dà ad una vita raminga, ad una vita di mendicante. La tradizione vuole che sia nato ad Edessa, e probabilmente è più vero. Poi c'è un'altra tradizione che lo vuole di altre parti, però questo è sotto il dubbio. Ma la cosa importante è che abbandona anche i genitori ricchissimi, abbandona completamente tutto e si dà ad una vita di nascondimento. E anche dopo anni, quando ritorna sulla soglia di casa, fa in modo che non sia riconosciuto dai genitori. soltanto dopo la morte c'è l'agnizione, il riconoscimento. Ecco, Sant'Alessio è un personaggio straordinario della come modello soprattutto, perché dal punto di vista storico noi abbiamo pochi elementi se non quelli generici ora indicati per inquadrarlo, però è un personaggio straordinario che è stato il modello per eccellenza della santità medievale in ambito francese e anche in ambito italiano, e Francesco ha una vita del tutto, per così dire, esemplata su quella del santo folle e su quella di Sant'Alessio, come ho avuto modo di dirvi. Non è da dimenticare il fatto che Sant'Alessio era il titolare di uno dei monasteri più importanti di Roma di quell'epoca, un monastero che era originariamente greco e latino ad un tempo, il monastero di Sant'Alessio sull'Aventino, che tuttora esiste, ma allora era dei santi Bonifacio e Alessio sull'Aventino. Quindi vedete, anche la tradizione bizantina in Francesco è perfettamente percepibile, perfettamente. E devo dire anche di più, che quando c'è il Francesco che con le stimmate mi fa pensare ad un altro santo greco anteriore di qualche decennio a San Francesco, che è un santo che si chiama San Cirillo di il Fileota, dalla città dove era originario, e anche lui anomalia nella tradizione greco-bizantina, anche lui ha una particolare predilezione per la passione del Cristo, al punto da portare il corpo in ogni parte martoriato, esattamente. Poi gli impongono naturalmente di bloccare questo procedimento che gli procurava dell'autoflagellazione, della flagellazione che gli procurava le piaghe. Ecco, ed è un santo greco veneratissimo anteriore a Francesco. I confini tra Oriente e Occidente, nonostante gli scismi, sono aperti alla circolazione di modelli di santità, di spiritualità e di, come dovrei dire, anche di devozione, perché potrei parlare anche delle devozioni che si irradiano dal mondo bizantino e che hanno il loro estendersi in ambito occidentale. Vi ringrazio e adesso sono disponibile. Domani proseguiamo
con pomeriggio.
Abbiamo la messa
oggi pomeriggio dalle 3:30.